Stato di Roma, visto Massimo di Roma, erano insufficienti alla protezione di casa.
È interesse della Corte conoscere se oggi sono presenti tante parti civili da riempire la giornata. chi è che può parlare oggi delle parti civili? Allora, scusate, ditemi i nomi.
Se posso, Prego. Gamberini, Romeo, Pagani, D'Aguardo, certamente discutono oggi. Io credo che arriveremo solamente al primo pomeriggio.
Ma noi dobbiamo arrivare al secondo pomeriggio, alla fine del primo pomeriggio. Quindi quanti siete? Allora, quanti siete? Vediamo, facciamo una conta rapida. Vediamo. Sei. Beh, vediamo. Va bene, cominciamo.
Claudio Novaro del Foro di Torino per Laura Jäger. Io, signor Presidente, signori della Corte, vorrei occuparmi in particolar modo in questa discussione di un segmento che è in qualche modo paradigmatico ed esemplare della vicenda Diaz, che è quello relativo alla comparsa sul proscenio della vicenda storica delle bottiglie Molotov. Dicevo paradigmatico ed esemplare perché rimanda,
per favore, un po' di silenzio, grazie.
Meglio? Sì. Dicevo, un segmento di particolare rilevanza, tale lo considera anche la sentenza di primo grado. Il Tribunale ben consapevole che il rinvenimento di queste due bottiglie Molotov sono il reperto che in qualche modo va a qualificare l'intera operazione presso la scuola Diaz di fronte a un esito che sul piano, tra virgolette, militare era un esito sostanzialmente disastroso. In realtà la sentenza dedica numerosi passaggi argomentativi a ricostruire la vicenda delle bottiglie Molotov, ma con una motivazione che mi sembra sottoponibile a forti critiche e censure. Se fossimo in sede di legittimità direi non solo sul piano della giustificazione interna e quindi del percorso argomentativo e logico che si snoda dalle premesse in fatto fino alle conclusioni, ma soprattutto sul piano della giustificazione esterna, e cioè sul giudizio inferenziale, ma soprattutto sull'utilizzo delle massime d'esperienza che il Tribunale nel caso specifico utilizza, mi pare che la motivazione appaia contraddittoria e illogica. I giudici si sono confrontati con un quadro probatorio molto ricco e articolato, ma riconducibile sostanzialmente a due tipi di elementi. Gli elementi di natura dichiarativa, che provengono in larga parte dagli interrogatori recuperati a dibattimento degli imputati, interrogatori fatti nel corso delle indagini preliminari. E poi i filmati che sono stati sottoposti all'attenzione del Tribunale, firmati in particolare quelli proposti dalla consulenza di parte civile. Tutti ci rendiamo conto come non sia facile sul piano processuale pervenire a delle conclusioni certe e rassicuranti a fronte delle grosse difficoltà che sul piano procedimentale comporta la previsione del primo comma dell'articolo 513, che consente in qualche modo una sorta di frammentazione della verità storica a fronte del fatto che i singoli interrogatori possono essere recuperati solo per quanto riguarda gli altri imputati con il consenso degli stessi. Quindi la difficoltà sta nel fatto di riuscire ad incrociare questi elementi dichiarativi per poter comprendere in qualche modo, a fronte dell'incrocio degli stessi, la veridicità e l'attendibilità delle diverse dichiarazioni. Ciò non toglie che io credo si possa invece pervenire a un elemento, a un esito chiaro e preciso sul punto, in consonanza con quanto la Procura vi avrà probabilmente già detto nella sua discussione e con quanto è stato detto nei diversi atti d'appello. La motivazione che riguarda le bottiglie Molotov è una motivazione che sostanzialmente è succinta. Io mi sono annotato le pagine più significative della sentenza di primo grado e sono le pagine 292, 296, 316 e 317. In queste quattro pagine il Tribunale sviluppa le argomentazioni intorno alla questione delle Molotov, dopo aver dato atto, con dovizia anche di richiami, aver riferito quelle che sono le dichiarazioni dei diversi imputati sul punto. Partirei da quello che è l'approdo finale. Il Tribunale dice: non ci si nasconde la difficoltà di attribuire al solo dottor Troiani l'ideazione del falso rinvenimento delle bottiglie. Il Tribunale si chiede quale sarebbe stata la motivazione attraverso la quale Troiani avrebbe dovuto portare queste bottiglie e giunge a una conclusione che è sconfortante e piuttosto laconica. Tanto che dopo uno un'ulteriore affermazione che è francamente sbalorditiva, perché si dice che le bottiglie Molotov senza l'accordo con il dottor Guaglione sarebbero state sicuramente scoperte in modo molto probabile, che non è assolutamente vero. Voi avrete probabilmente compreso come la scoperta del fatto che le Molotov arrivavano dall'esterno della scuola è stata una scoperta investigativa complessa che ha comportato, come dire, un faticoso lavoro da parte della Procura di Genova per pervenire a questo risultato. Il Tribunale sostanzialmente, dopo aver affermato questa sua difficoltà padroneggiare il discorso sulla motivazione del dottor Troiani, arriva a una conclusione di fatto e dice: in assenza di qualsiasi concreta diversa prova, non pare consentito avanzare altre ipotesi, pur certamente possibili, che resterebbero comunque prive di riscontri probatori certi e debba quindi accettarsi quanto riferito in proposito dallo stesso Troiani. Il Tribunale si rassegna. Di fronte alla possibilità di una puntigliosa ricerca della verità storica, il Tribunale prende atto che le dichiarazioni di Troiani sono quelle e, come dire, qui si ferma. Ora, io credo che qualsiasi, come dire, conoscenza umana, compresa quella giudiziaria, è una conoscenza di natura ipotetica e congetturale. Il problema nel nostro processo penale è di mettere a confronto diverse ipotesi alternative per cercare di capire quella che è dotata di maggior forza esplicativa, che è poi quella che deve essere recuperata in sentenza, a patto che non vi siano delle ipotesi alternative dotate di razionalità che consentano dei legittimi dubbi rispetto alla ricostruzione storica. E io credo che se questo tipo di percorso di valutazione deve essere svolto, io credo che si possa arrivare alla conclusione che non è soltanto il dottor Troiani ad aver portato all'interno di quella scuola le due bottiglie Molotov, ma di questo fatto devono rispondere anche numerosi altri imputati. Allora, passerei rapidamente in rassegna quelli che sono gli errori, credo, compiuti dal Tribunale nella motivazione della sentenza, per poi provare a ripercorrere brevemente le diverse dichiarazioni degli imputati sul punto. Il primo errore di valutazione credo sia una valutazione del tutto approssimativa sugli elementi dichiarativi di cui il Tribunale disponeva. Sulla base delle normali regole di grammatica della prova, il Tribunale avrebbe dovuto, come dire, pervenire a delle valutazioni molto perentorie sulle vergognose falsità che sono state raccontate nel corso dell'indagine dei diversi imputati. E dico vergognose perché sono effettivamente vergognose e cercherò di farvele toccare con mano, anche se sul punto saranno già intervenuti probabilmente i pubblici ministeri e i colleghi. Queste sono le definizioni che il Tribunale dà delle diverse dichiarazioni rese in interrogatorio degli imputati. Quelle di Troiani vengono definite confuse e in parte contraddittorie. E io vorrei che voi teneste bene a mente questo confuse e in parte contraddittorie di fronte a un naufragio difensivo delle diverse versioni che Troiani ha reso nel corso dei suoi interrogatori. È un eufemismo parlare di confusione e di contraddittorietà parziale di fronte a questo naufragio. Le dichiarazioni di Bernardini, di Caldarozzi, di Gratteri e di Mortola vengono definite in parte imprecise e contraddittorie. Vediamo quanto questo in parte sarà invece superato anche qui dalle diverse falsità raccontate. Le dichiarazioni della dottoressa Mengoni, che è un testimone che viene chiamata a sostegno e a conforto di quanto verrà riferito da Luperi, vengono così definite. Possono in effetti apparire imprecise e forse anche in parte illogiche. Ed è sublime questo utilizzo dell'avverbio di dubbio forse coniugato con quello in parte, in modo da depotenziare anche qui le enormi lacune e le contraddittorietà e le reticenze della dottoressa Mengoni nel corso del dibattimento. Dopodiché, sempre sulla Mengoni, il Tribunale dice: non ci sono elementi concreti sulla sua assoluta inattendibilità. C'è un'attendibilità evidentemente relativa della dottoressa Mengoni, e poi si dice anche: tenuto presente lo scarso interesse ad elaborare versione dei fatti non veritieri. E qui francamente non si comprende cosa voglia dire il Tribunale quando parla di assenza di interesse della Mengoni a elaborare versioni di fatti non veritieri. Tenete presente, lo dico subito, che nelle prime dichiarazioni la Mengoni, che è una dei protagonisti della vicenda Molotov, nemmeno enumera, nemmeno richiama il fatto di aver personalmente avuto in mano le Molotov e di averle dovute portare dentro la scuola. Quindi anche qui mi sembra, come dire, il Tribunale se la gioca in chiave assolutamente eufemistica e modesta. Apro una brevissima parentesi. Io credo, mi sono avventurato in una modestissima analisi testuale della motivazione del Tribunale nel mio atto d'appello, che non so se la Corte avrà avuto modo di vedere. A me sembra che accanto a questo modesto sviluppo argomentativo delle proprie valutazioni ci sia da parte del Tribunale il ricorso a degli termini lessicali che sono assolutamente sintomatici della difficoltà di motivare congruamente il suo punto di vista. Io ho citato in quest'atto d'appello il ricorso a una figura retorica che è quella della litote, che il Tribunale continuamente utilizza nel corso della sua argomentazione, che vuol dire esprimere un concetto in forma attenuata attraverso il recupero della negazione di un'espressione di segno contrario. continuamente il riferimento ad aggettivi di tipo indefinito, un certo, una qualche. Alla locuzione non è possibile escludere che. Tutti elementi, tutti argomenti, credo, proprio sul piano, come dire, della decifrazione testuale e linguistica dell'argomentazione, che sono delle spie lessicali importanti, io credo, della difficoltà di andare a motivare il proprio punto di vista. Recupero quello che stavo dicendo su quanto riguarda la dottoressa Mengoni. Sul punto il Tribunale dice: sebbene gli elementi raccolti possano in effetti indurre a riconoscere una certa reticenza, nuovamente un aggettivo indefinito, una certa reticenza della dottoressa Mengoni e a far sorgere il sospetto circa il loro coinvolgimento nella creazione della loro falsa prova, è anche vero che si tratta pur sempre di semplici indizi e per lo più non univoci. È vero, si tratta di indizi, la registrazione dell'accordo tra i diversi poliziotti purtroppo non ce l'abbiamo e dobbiamo farne a meno. Ciò non toglie che gli indizi sono plurimi, sono convergenti e se sono esaminati congruamente nel loro contesto complessivo, io credo conducano a un'unica possibile ricostruzione storica della vicenda, che è quella ovviamente prospettata dalla pubblica accusa. Sfuggono poi al Tribunale le ricadute in chiave, come dire, delle diverse, in chiave di valutazione probatoria delle diverse falsità dichiarate dagli imputati. Qui apro una brevissima parentesi per ricordare alla Corte come ormai da tempo, a partire da una famosa sentenza della Corte Costituzionale addirittura del 91, si distingua sia in dottrina che in giurisprudenza tra l'interrogatorio e l'esame. Si dice che l'interrogatorio è uno strumento di difesa, l'esame invece è un mezzo di prova tale quale, come gli altri mezzi di prova. Il mancato consenso però all'esame dibattimentale fa sì che attraverso il meccanismo delle letture dell'articolo 513 ci sia una sorta di mutazione genetica dell'interrogatorio, che da strumento di difesa diventa un mezzo di prova come tutti gli altri. Questo mi pare importante perché a questo punto si tratta di valutare quelle che sono le ricadute, non solo processuali ma in chiave di valutazione probatoria, di quanto dicono gli imputati. Nel senso che in un contesto come quello del giudizio accusatorio, mentire a dibattimento attraverso il recupero delle dichiarazioni fatte nel corso delle indagini, quindi recuperando l'interrogatorio che da strumento di difesa, dice la giurisprudenza univocamente, diventa strumento di prova, per mentire in questo interrogatorio ha delle ricadute importanti in chiave di valutazione, nel senso che non è neutro poter mentire, l'imputato ha il diritto di mentire, ma se viene a mentire nel corso del dibattimento e viene scoperto smentire, evidentemente tutto questo deve essere valutato, è sintomatico di un certo atteggiamento e va inquadrato in un contesto probatorio complessivo. Non solo, sul punto, anche qui la giurisprudenza è assolutamente univoca per quanto riguarda per esempio l'alibi falso, e cioè quello, almeno le sentenze più principali che ho trovato sono sul punto riferite all'alibi falso, e dice sostanzialmente la giurisprudenza che nel momento in cui una persona fa una dichiarazione per giustificare un proprio comportamento e si scopre che questa è una dichiarazione falsa, tutto questo può tranquillamente essere recuperato come un elemento indiziario da coniugare con le altre risultanze probatorie. Allora è evidentemente molto rilevante fare i conti con le dichiarazioni rese dagli imputati, perché le ricadute sul piano della valutazione poi processuale sono molto importanti. Terzo errore, credo, nel percorso argomentativo del Tribunale è quello di frammentare diversi elementi di prova raccolti, nel senso che ovviamente io credo che gli elementi dichiarativi raccolti, il raffronto con gli elementi che provengono dai filmati, sono rilevanti soprattutto se coniugati all'interno di un contesto unitario. Se la disamina avviene non per singoli elementi di prova, per singoli elementi indiziari che possono essere evidentemente interpretati in più modi, ma la valutazione deve essere unitaria e coniugata su tutto il fronte. Vorrei richiamare le parole di un famoso scrittore francese che ha scritto uno splendido libro che si chiama La vita e istruzioni per l'uso, lo scrittore Georges Perec, che è un libro utilizza come espediente narrativo proprio la costruzione di un puzzle, e Perec in questo libro dice: i pezzi isolati significano poco o niente, sono domande impossibili, sono sfide opaca, non sono gli elementi a determinare l'insieme ma il contrario, e la conoscenza del tutto e delle sue leggi, dell'insieme e della sua struttura non è deducibile dalla conoscenza delle singole parti che lo compongono. Questo a voler dire, badate che se noi ci confrontiamo, come il Tribunale ha fatto, con i singoli elementi indiziari, per ogni singolo elemento possiamo dire sì, ma resta sempre un indizio e si può anche interpretare diversamente. Il problema è che se caliamo questo elemento indiziario nel quadro, nella cornice complessiva della ricostruzione storica della vicenda, allora ci rendiamo conto come questi indizi sono tutti univocamente, rivolti al fatto che la ricostruzione storica più attendibile, più probabile della vicenda non può che essere quella portata avanti dalla pubblica accusa nel corso della vicenda processuale. Faccio qualche brevissimo esempio per spiegare come il Tribunale abbia avuto delle difficoltà a fare invece questo tipo di percorso di inquadramento complessivo. Rispetto alla famosa scena del conciliabolo, che è la scena che apre in qualche modo la questione delle Molotov e che probabilmente avrete visto, dove si vedono gli alti dirigenti della Polizia Italiana nel cortile della scuola che stanno parlando tra di loro, il Tribunale dice che il fatto di tenere in mano le Molotov non può valere a provare con la dovuta certezza che si stesse concordando di affermare il falso ritrovamento all'interno della scuola. È vero che singolarmente preso quel frammento di filmato non può provare nulla, ma se quel frammento di filmato viene inserito in un contesto come quello che vi dirò e cercherò di descrivere fra un attimo, evidentemente acquista uno spessore e una capacità di spiegazione del tutto diverso. Nell'ambito di questo conciliabolo il Tribunale si perita poi di dire che Gratteri sembra addirittura non partecipe del discorso. Qui c'è una straordinaria capacità intuitiva del Tribunale che di fronte a un filmato in cui 5-6 persone dialogano tra di loro e una è 30 centimetri dietro all'altra, intuisce che questo non sarebbe partecipe del discorso che viene fatto. Dopodiché il Tribunale dice ancora: non è consueto che un reperto come quello delle bottiglie Molotov venga dato a un funzionario come Luperi, ma da tale fatto, cioè dalla consegna a Luperi, non si può univocamente dedursi che Luperi fosse al corrente della sua artificiosità. E di nuovo, certo, da quel solo fatto non si può dedurre niente, ma se io quel fatto lo vado a coniugare con tutti gli altri elementi di prova che abbiamo raccolto, che la Procura ha raccolto nel corso delle indagini, che l'istruttoria dibattimentale ha confermato, evidentemente quel fatto ha un significato probatorio assolutamente rilevante. Per cui è l'operazione, come dire, proprio logica che il Tribunale porta avanti che non mi sembra giustificata. Ancora, quando si parla di Sgalla si dice: è piuttosto strano che Sgalla non parli delle bottiglie Molotov in quella sorta di conferenza stampa improvvisata che fa immediatamente dopo che la carneficina dentro la scuola è avvenuta. Ma, dice il Tribunale, non può essere scritta con certezza la consapevolezza della non genuinità del reperto. E di nuovo, se io isolo quel frammento posso dire tutto e il contrario di tutto, ma se quel frammento lo colloco vicino agli altri, evidentemente acquista una ricchezza e una congruità probatoria che isolato e da solo non ha. Infine, e questo mi pare il dato rilevante, c'è nel corso della sentenza l'omissione di elementi dichiarativi importanti. Uno per tutti, il dottor Luperi ha omesso, io dico vergognosamente, perché un funzionario di quell'alto profilo come il dottor Luperi, di fronte a delle richieste della pubblica accusa che gli chiedeva notizie delle Molotov, ha fatto delle dichiarazioni assolutamente false e reticenti. Ebbene, queste prime iniziali dichiarazioni false e reticenti, che allungano un'ombra complessiva sull'attendibilità di quello che viene a raccontarci Luperi, vengono completamente obliterate dal Tribunale. Il Tribunale non le cita nemmeno e non le recupera, per cui si limita, perché quando va ad esaminare la posizione di Luperi, a recuperare le ultime dichiarazioni fatte quando la Procura ha mostrato al dottor Luperi il filmato del conciliabolo, che è quel frammento di filmato recuperato da una sequenza dell'emittente Primo Canale di Genova, dove si vedono appunto i dirigenti della Polizia Italiana che stanno confabulando all'interno del cortile della scuola Diaz. Lì Luperi tenta di dare delle giustificazioni, io credo assolutamente incongrue, lo dirò fra un attimo, ma prima di queste dichiarazioni ci sono state delle dichiarazioni assolutamente false, reticenti e omissive di Luperi, e il Tribunale non le tocca nemmeno. Allora è evidente che poi quando si va a dettagliare la posizione di Luperi, se ci si confronta solo con le ultime dichiarazioni, si perde in qualche modo il senso complessivo del suo racconto. Infine, ed è il dato che mi sembra più rilevante, che ho cercato di introdurre in precedenza, viene obliterato completamente il discorso sul contesto. Allora qui io credo che noi dobbiamo fare i conti con un dato, come dire, di contesto generale, che è un'operazione che ha un costo umano rilevantissimo e ha dei risultati sul piano investigativo assolutamente deludenti, sul piano operativo. È un contesto fortemente segnato dalla falsificazione. Vi avranno già raccontato i pubblici ministeri e le altre parti, in riferimento agli altri segmenti della vicenda precedenti alle bottiglie Molotov, come siano stati sequestrati degli oggetti, siano state fatte delle falsificazioni nei verbali, come alcuni oggetti sequestrati siano stati interpretati in maniera assolutamente, quantomeno leggera, insomma, dalla polizia. I dati documentali sequestrati al Zabo Jonas sono stati interpretati come materiale sovversivo, eccetera, 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 non sto a dilungare. Le resistenze dentro la scuola sono state letteralmente inventate, successivamente ci sono state le menzogne mediatiche per raccontare che dentro la scuola c'era stata la resistenza progressiva di una serie di manifestanti, si è parlato di 10 feriti con ferite pregresse, questo è il racconto che fa il dottor Sgalla alla televisione italiana attorno all'una di notte. Quindi c'è un contesto che è un contesto non solo di un massacro preordinato, una sorta di resa dei conti con le povere persone che si trovavano lì dentro, ma un contesto complessivo di falsificazione. basta tutto questo, come dire, a dare il senso di quello che poi capiterà per le bottiglie Molotov. No, evidentemente, ma voi dovete sempre tenere presente questo contesto complessivo, che è un contesto di resa dei conti e di falsificazione che la polizia ha fatto all'interno della scuola. Proviamo a, come dire, con l'obiettivo ad avvicinarci invece alla questione delle Molotov. Anche la questione delle Molotov è una storia straordinaria di coperture e di manipolazione. L'assenza dei gradi del dottor Troiani quando fa una serie di operazioni. La procura nel suo atto d'appello dice forse è un dato più residuale e folcloristico questo, ma comunque è un dato significativo. Troiani, che è uno dei protagonisti della vicenda Molotov, a un certo punto compare con i gradi coperti. E Troiani è una delle persone che non compaiono negli elenchi che la polizia italiana ha dato alla procura per attestare quelle che erano le presenze all'interno della scuola. Ci sono le dichiarazioni del dottor Sgalla, che sono dichiarazioni manipolatorie rispetto a tutta la vicenda, ma che omettono di parlare delle bottiglie Molotov, perché evidentemente si capisce che quello è un tema caldo che non va trattato in quel momento. C'è l'esibizione fatta in conferenza stampa, in assoluto contrasto con tutti i protocolli investigativi, le bottiglie vengono smanacciate, prese, fatte girare, esibite alla stampa senza nessuna cautela. C'è il silenzio nelle indagini, durante tutta la prima fase delle indagini nessuno parla delle Molotov, avvicinarsi al tema delle Molotov scotte, quindi tutti fanno un passo indietro, c'è un vuoto conoscitivo iniziale sul tema Molotov e tutti i dirigenti della polizia cercano di non avvicinarsi alla questione, cercano di allontanarsi il più possibile dalla questione che premeva la procura, cioè di verificare come erano comparse queste Molotov. Non ci sono le annotazioni sul ritrovamento delle Molotov all'interno della scuola e poi, come dire, la beffa finale, la scomparsa delle bottiglie. Allora, questo è un contesto più ravvicinato, ma che inizia a dare in qualche modo il senso di cosa è capitato e di che tipo di gestione è stata fatta di questo reperto. Vorrei passare in rassegna rapida le diverse dichiarazioni dei protagonisti della vicenda, cioè dei diversi poliziotti, dirigenti della polizia italiana, per provare poi a coniugare questo dato con il dato che invece arriva dai filmati. Io mi era stato detto che la Corte non gradiva di vedere direttamente i filmati in aula e quindi io mi sono fatto stampare alcune fotografie che cercherò di esibire. Ho con me però anche un DVD su cui sono riversate le fotografie e i filmati che interessano la questione delle Molotov. Avevo con me anche una memoria che volevo depositarvi, ma a causa della mia clamorosa distrazione l'ho lasciata a Torino. Chiederei a la Corte di poterla depositare nelle prossime udienze con tutti gli allegati, così forse è più chiaro il quadro. Oggi mi limiterei ad esibirvi le fotografie e a commentarle davanti a voi. Dicevo, passo rapidamente in rassegna le dichiarazioni fatte dai diversi protagonisti. Il primo è il dottor Pietro Troiani. Il dottor Troiani viene sentito a sommarie informazioni il 1 luglio 2002. Queste sommarie informazioni vengono confermate nel primo interrogatorio del 9 luglio 2002. Viene poi sentito il 30 luglio 2002, in cui si avvale della facoltà di non rispondere, e poi il 31 maggio 2003, dopo il rinvenimento del filmato dell'emittente Primo Canale, che gli viene ramostrato, per cui il pubblico ministero lo interroga sul punto. Le dichiarazioni di Troiani sono costellate da continui cambi di rotta. C'è il classico inseguire le domande del proprio interlocutore nel tentativo di non, come dire, ramostrarsi troppo reticente, ma ci sono continui strafalcioni e cadute di tono, continui svarioni. Non ci sono solo svarioni, ma c'è di più. Dicevo, c'è una sorta di naufragio difensivo sul versante dell'autodifesa, perché si percepisce la difficoltà di Troiani di fare i conti con le domande che il pubblico ministero gli pone. E allora, sul piano delle regole di grammatica della prova, la dichiarazione di Troiani è assolutamente inattendibile. Sul piano proprio della valutazione intrinseca del contenuto del suo racconto. Non c'è precisione, non c'è coerenza, non c'è costanza, c'è contraddittorietà tra le diverse dichiarazioni che si affastellano una con l'altra. Per questo parlavo di naufragio totale. Allora, io non voglio ripercorrere tutte le diverse dichiarazioni di Troiani, che sono molto complicate, lunghe, ed è farraginoso, come dire, metterle insieme e in sequenza una vicina alle altre. Vorrei provare a enucleare alcuni temi sui quali offrirvi alcuni spunti di riflessione a fronte delle dichiarazioni rese da Troiani. Voi sapete che Troiani è la persona che per primo all'interno della scuola, perché lo apprenderemo da lui, le Molotov gli vengono portate dall'autista Burgio, che era stato il suo autista di riferimento in quella situazione. Troiani è il primo che maneggia il reperto in questione, è il primo che ha in mano il sacchetto azzurro contenente le Molotov. Allora, sul problema della localizzazione di queste Molotov, e cioè dove sono state trovate le Molotov, Troiani dice queste cose. Il 1 luglio del 2002, la sua dichiarazione è: le Molotov sono state trovate in macchina, o nelle immediate vicinanze, o per terra vicino alle macchine. Allora, nuovamente è assolutamente sublime quel lapsus che porta Troiani a dire in macchina. In effetti le Molotov erano in macchina perché provenivano dalla questura ed erano rimaste sulla macchina. Quando Troiani dice questo, parla di questo in macchina, evidentemente è come dire, una sorta di lapsus, non riesce a controllare il linguaggio, dice in macchina ma poi si corregge e dice nelle immediate vicinanze della macchina. Perché l'iniziale tesi di Troiani è che quelle Molotov stazionavano vicino ai Magnum blindati che si trovavano in piazza Merani vicino alla Diaz. Questa è la sua prima versione. Versione falsa, noi sappiamo che le Molotov provengono altrove, ma questa è la prima versione che Troiani ci dice. E dice di essere arrivato sull'auto guidata dall'agente Burgio. Gli vengono contestate le dichiarazioni di Burgio, che in allora era stato sentito come teste, e Troiani risponde: prendo atto che Burgio riferisce che le bottiglie erano già in auto, non lo sapevo. Poi però si corregge nel corso dell'interrogatorio, sto parlando dell'interrogatorio del 9 luglio 2002, e dice: è possibile che qualcuno mi disse della presenza delle Molotov prima della partenza dalla questura, ma escludo che fosse il dottor Donnini. Quindi capriole, giravolte molteplici. Troiani prima, nel primo interrogatorio del 1 luglio, colloca le Molotov vicino alle macchine, poi dice non lo sapevo che fossero già sulla macchina, poi si corregge e dice no, forse me l'avevano già detto in questura. Il 31 maggio 2003, nell'ultimo interrogatorio, si torna alla versione iniziale, le Molotov si trovavano nei pressi dove stazionavano le macchine. La consegna delle Molotov a sue mani da parte di Burgio. Allora Troiani non riesce a ricordare nel primo interrogatorio del 1 luglio se il colloquio e la consegna con Burgio avvenne nei pressi del cancello della Diaz o fu lui invece andare da Burgio a farsele consegnare. Nel 9 luglio, secondo interrogatorio, dice no, fu sicuramente Burgio a portarmele. Io, come dire, riassumo un po' grossolanamente le dichiarazioni per non appesantire la discussione, perché potrei citare diversi passaggi diretti degli interrogatori, ma mi sembra che finirei appunto per appesantire la discussione e non cogliere quello che mi sembra il dato essenziale, cioè la falsità delle dichiarazioni e la contraddittorietà interna delle dichiarazioni dei diversi protagonisti. Dice di essere sempre rimasto all'interno del cortile, conferma di aver telefonato a Burgio, ma di non aver chiesto le bottiglie, cioè di non aver chiesto a Burgio di portargli le bottiglie. Dopodiché cambia versione nello stesso interrogatorio e dice no, in effetti ripensandoci sono io che ho detto a Burgio di portarmi le bottiglie. E poi aggiunge il dato della consapevolezza già agli uffici della questura, che poi smentirà nell'interrogatorio successivo. Il 31 maggio 2003 dice Burgio queste bottiglie le porta a piedi, non escludo che le portasse sotto la giubba nascoste. Fu Burgio a dirmi di averle trovate nei pressi dove stazionavano, raggiungendomi alla scuola. Poi sarebbe tornato al mezzo, quindi sarebbe venuto una prima volta a dirgli guardi dottor Troiani che ho trovato delle bottiglie vicino al magno. Poi sarebbe ritornato alla scuola e poi sarebbe ritornato a portarle. A quel punto la procura gli contesta il fatto che nell'interrogatorio precedente lui aveva detto di aver saputo che le bottiglie arrivavano dalla questura e qui fa la rettifica che vi ho detto, non ho assolutamente, contesto di aver detto queste cose, comunque il mio ricordo non era fresco, il mio ricordo attuale è che le bottiglie, io non ho mai saputo che le bottiglie erano sulla macchina già dalla questura. Infine il colloquio con Di Bernardini. Allora, su Di Bernardini, Troiani nel primo interrogatorio dice di averlo incontrato ovviamente all'esterno della scuola, di aver parlato con lui e di essere subito andato via. Nel secondo interrogatorio del 9 luglio dà dei dettagli ulteriori. Dice, disse a Di Bernardini che sul mezzo c'erano le bottiglie. E quindi sembra che il colloquio con Di Bernardini sia precedente poi alla consegna. E Di Bernardini mi disse di portarmele. Credo ci fosse Caldarozzi davanti a lui. Quindi dopo aver, come dire, prima scaricato responsabilità su Burgio, ora è il turno di Di Bernardini. Troiani dice, è stato Di Bernardini a dirmi di portarlo. Nel terzo interrogatorio dice, mi rivolgo a Di Bernardini e poi mi disinteresso della questione. In realtà, voi vedrete dal filmato dell'emittente Primo Canale, si vedono i dirigenti della polizia e si vede anche il dottor Troiani. Quindi è assolutamente falso che si sia disinteressato della gestione successiva. Poi gli dissi a Di Bernardini che i miei uomini avevano trovato queste bottiglie tra la strada e il cortile, comunque nei pressi del cortile. E questo è clamoroso perché avendo Troiani sempre sostenuto che l'agente Burgio gli avrebbe detto che le bottiglie erano state trovate vicino ai mezzi, non si capisce perché invece dia un'indicazione falsa, secondo la sua ultima versione dei fatti, a Di Bernardini, e cioè perché gli dica che le bottiglie erano state trovate nei pressi del cortile. Cosa fa la procura evidentemente di fronte a questa dichiarazione assolutamente incomprensibile? Gli contesta il fatto di aver detto precedentemente delle cose diverse e qui Troiani giustifica il suo comportamento e dice è stata una leggerezza da parte mia. In altre parole, ho avuto un'indicazione dal mio autista che mi diceva le bottiglie sono state trovate vicino ai mezzi, ho detto al Di Bernardini che le bottiglie erano state trovate non dentro la scuola ma nel cortile della scuola, perché? Per leggerezza. Dottor Troiani, come voi sapete, non fa il poliziotto, non è un ispettore di polizia, è una persona che non sa che ha un collega che gli chiede dove sono state trovate dei reperti fondamentali deve dire esattamente cosa gli è stato riferito, ma si inventa per leggerezza una sciocchezza. È credibile Troiani? Evidentemente no. Non è credibile in questo frangente, non è credibile negli altri. Colloquio con il dottor Caldarozzi. Il primo luglio dice di non aver assolutamente parlato con Caldarozzi, che aveva solo intenzione di liberarsi delle bottiglie. Nel secondo interrogatorio, del 9 luglio, dice: dopo la consegna di Bernardini ho atteso il via libera di Caldarozzi per andarmene. Allora a questo punto la procura gli dice: ma allora lei ci ha parlato con Caldarozzi, non è vero che non vi siete parlati? E allora, rendendosi conto dell'ennesima stupidaggine detta, Troiani dice: no, parlato no, forse mi ha fatto un cenno con la mano come a dire vai via, puoi andare via. E anche qui, insomma, lascio la valutazione della corte, l'escamotage difensivo del dottor Troiani, che tenta in qualche modo di salvare il suo dirigente. Nel terzo interrogatorio dice: confermo di non aver parlato con Caldarozzi, quando però parlai di Bernardini c'era anche Caldarozzi davanti. Di Bernardini mi ha sicuramente parlato con Caldarozzi. Per quanto riguarda poi i passaggi successivi del conciliabolo, in prima battuta dice di ricordare i funzionari presenti nel cortile, tra cui il dottor Gratteri e il dottor Luperi, lo dice nell'interrogatorio del 9 luglio 2002, e nell'interrogatorio del 31 maggio 2003 dice che il conciliabolo sarebbe avvenuto poco tempo dopo la consegna delle bottiglie da parte di Burgio. Il dato che credo sia importante da tenere sempre a mente è che Troiani staziona sul luogo della vicenda fino almeno a mezzanotte 50, lo si vede in alcuni passaggi, alcuni frammenti dei filmati. Quindi anche nel momento in cui le bottiglie verranno poi esibite, o meglio sdraiate su questo telone nero che verrà aperto all'interno della scuola, Troiani è lì, al di fuori della scuola, quindi segue il percorso delle bottiglie e lo segue fino in fondo. Allora, c'è un senso di disagio anche solo a commentare i cambi di versione del dottor Troiani. Troiani è un uomo d'apparato, salva il dottor Donini per la prima parte della vicenda, tenta di salvare gli altri dirigenti, io credo, e di incastrare semmai il povero agente Burgio, che è in qualche modo il capro espiatorio di tutta la vicenda. È venuto su quella macchina insieme a Burgio, non è assolutamente credibile che non sapesse che le bottiglie fossero su quella macchina. Le diverse dichiarazioni che si affastellano nel corso della vicenda investigativa sono la dimostrazione migliore che Troiani mente, che Troiani evidentemente sa benissimo che le bottiglie, così come ha dichiarato esplicitamente nel secondo interrogatorio, si trovavano su quella macchina. Lo sa e sa che non sono bottiglie che invece vengono trovate nel cortile, come invece riferisce a Di Bernardini. Le localizzazioni che dà delle macchine sono svariate, ma sono tutte univocamente false. E soprattutto è inspiegabile quest'ulteriore dichiarazione falsa che avrebbe rivolto a Di Bernardini, invocando questa patetica difficoltà di ricordo, di confusione, o meglio di leggerezza nei confronti del proprio collega. Allora, le dichiarazioni di Troiani sono la dimostrazione dello stato disastroso, non tanto in termini di capacità operativa, ma di condotta eticamente responsabile dei poliziotti coinvolti in questa vicenda, lui per primo. Troiani mente continuamente, racconta un sacco di fandonie, perché queste fandonie sono funzionali evidentemente a cercare di salvare il salvabile in riferimento alla vicenda delle bottiglie. Ora, io ho letto l'atto d'appello che i colleghi hanno fatto a nome di Troiani, non credo possano essere condivisibili le osservazioni contenute in quell'atto d'appello. Ho piena solidarietà con i colleghi che hanno dovuto tentare di arrampicarsi sui vetri per tentare di salvare la posizione di Troiani, ma credo che sul piano della valutazione probatoria sia assolutamente discutibile quello che loro sostengono, e cioè che Troiani in qualche modo abbia fatto diligentemente il suo compito e nient'altro. I colleghi tra l'altro si riferiscono alle dichiarazioni di Troiani come se Troiani raccontasse la verità, ma Troiani mente spudoratamente quasi sempre. Allora non possiamo recuperare le sue dichiarazioni isolandole ancora una volta con un'operazione che le stacca da quelle precedenti e dire: ma siccome Troiani ha detto questo, siccome Troiani è un digio funzionario che ha portato le bottiglie, le ha consegnate al suo funzionario di riferimento e poi si è disinteressato della vicenda, non può rispondere dalle bottiglie Molotov. Troiani non si è disinteressato della vicenda, ha mentito ripetutamente, quindi non credo sia salvabile in alcun modo. Mi sono dilungato un po' su Troiani perché in qualche modo è l'elemento introduttivo dell'intera vicenda, anche se è già stato l'unico insieme all'agente Burgio ad essere condannato in primo grado. Il secondo protagonista della vicenda è il dottor Di Bernardini, che viene sentito a sommarie informazioni il 31 luglio 2001 e in interrogatorio il 17 dicembre 2001. Nel mio atto d'appello, se l'avete letto, c'è uno clamoroso svarione, perché nell'atto io ho scritto che in questi due interrogatori Di Bernardini non parla delle bottiglie Molotov, e invece riguardandomi gli atti mi sono accorto che ne parla. E curiosamente riferisce di aver appreso del relato che le bottiglie erano state trovate in palestra nella zona di passaggio. quindi omette di riferire che lui è uno dei protagonisti della gestione delle bottiglie Molotov, come vi dirò fra un attimo. Nei primi due interrogatori dice sì, mi è stato riferito che erano state trovate in palestra. Tenete sempre ben presente, quando valutate la posizione del dottor Di Bernardini e le sue dichiarazioni, che Di Bernardini è uno dei sottoscrittori del verbale di perquisizione, in cui si dice che le Molotov sono state trovate all'interno della scuola. Allora, Di Bernardini riparla delle Molotov in tre interrogatori, che sono quelli del 17 giugno, del 6 luglio e del 30 luglio 2002. Il 17 giugno 2002 dice di essere stato avvicinato da Troiani insieme a un agente del reparto mobile di Roma, che evidentemente era l'agente Burgio, con il sacchetto contenente le Molotov. Dice di aver prelevato le Molotov e di averle immediatamente riposte nel sacchetto. Qui c'è una prima contraddittorietà con quanto diceva Troiani, ma Troiani sul punto non è credibile, che dice: ho parlato prima con Di Bernardini, è stato Di Bernardini a dirmi di portare queste Molotov. Dice di essere uscito sulle scale, quindi di aver incrociato Troiani al di fuori della scuola, di aver avvisato il dottor Caldarozzi, che era il funzionario che era vicino a lui nel cortile, e poi di essersi defilato. Il 6 luglio 2002 conferma le precedenti dichiarazioni e, di fronte alla domanda del pubblico ministero, ma quando Troiani le consegna al reperto, le avrà detto dove l'aveva trovato? E Di Bernardini dice: mi disse genericamente che erano state trovate. Afferma poi che Caldarozzi era insieme agli altri dirigenti. Il pubblico ministero gli contesta il fatto che Troiani dice di aver riferito a Di Bernardini che le bottiglie erano state trovate non dentro la scuola ma nel cortile della scuola, e Di Bernardini risponde: è quello che ricordo, è quello che vi ho detto, cioè che disse di averle trovate, nulla più. Dovete considerare il contesto e la confusione in cui si operava. 30 luglio 2002 riferisce di nuovo della vicenda e dice: mi pare che io e Troiani fossimo sulla soglia della scuola. Non ricordo specificazioni sul luogo del ritrovamento, ricordo di aver accompagnato Troiani e l'agente Burgio da Caldarozzi. Insieme a Caldarozzi c'erano altri due funzionari, di cui uno era il dottor Luperi. Noi sappiamo che c'è una telefonata alle 23.37 in cui Di Bernardini parla con Troiani. Nessuno dei due protagonisti ricorda di che cosa si sono detti in quel frangente, quindi resta sullo sfondo una telefonata che allo stato non è comprensibile. Anche Di Bernardini tenta di chiamarsi fuori. Anche lui mente, nelle prime dichiarazioni dice: ho saputo del relato che le bottiglie erano state trovate nella palestra della scuola. E credo dobbiate apprezzare la falsità di questo enunciato narrativo. Perché mente Di Bernardini? E perché poi non mente più quando finalmente gli si contesta che in realtà lui è uno dei protagonisti? Tenta evidentemente di sganciarsi, di smarcarsi dal reperto, perché sa, conosce la pericolosità del reperto in questione. E poi la domanda successiva è, anche qui, ma che mestiere fa il dottor Di Bernardini? Fa il poliziotto o fa qualche cos'altro? Fa il coltivatore diretto? Perché, come dire, scusate la grossolanità dell'assunto, ma un coltivatore diretto o qualsiasi altro protagonista di quella vicenda, di fronte a una persona che viene dall'esterno della scuola, che fa parte dei reparti di cinturazione della scuola e che mi porta un reperto così qualificante e importante come due bottiglie Molotov, dicevo, il signor coltivatore diretto chiede all'ispettore Troiani: ma dove le hai prese queste due bottiglie? Ma chiunque di noi, voi, lei presidente, voi giudice all'atere, noi avvocati, chiunque, qualsiasi persona dotata di una minima razionalità, di fronte a un collega che ti porta un reperto così importante chiede: ma dove le hai prese? Voglio dire, non credo occorra nemmeno scomodarsi a riferirci, come dire, ai gradi, alla capacità, alla necessità di riferirci alle figure professionali che erano in campo in quel momento. Qualsiasi persona, ma neanche di buon senso, anche un bambino dell'elementare, di fronte a un collega che ti porta un reperto così rilevante, dice: da dove arrivano queste due cose? Tanto più che, voi lo sapete, noi lo sappiamo, è il reperto che qualifica l'operazione, perché l'operazione Diaz, come dire, sale di grado, viene qualificato sostanzialmente dal ritrovamento delle Molotov, perché le Molotov sono la spia del fatto che dentro quella scuola ci stavano i cattivi, ci stavano i manifestanti che volevano mettere a fuoco la città, che avevano un'idea di scontro sociale come quello che è stato praticato nei giorni precedenti in alcuni passaggi della città di Genova. E allora, se questo è il teorema di fondo, quando si trovano le bottiglie Molotov che diventano il reperto principale, è possibile che il dottor Di Bernardini non si interroghi su dove erano state trovate? No, Di Bernardini ci dice, pretende che noi lo si creda, io mi sono limitato a non chiedergli nulla, lui mi disse di averle trovate, senza quindi nessuna domanda. Il dato poi straordinariamente singolare è che Di Bernardini non scrive nemmeno una relazione su questo passaggio di bottiglie, perché lui è la prima persona che riceve dall'esterno della scuola le bottiglie. E su questo non fa un'annotazione, non spiega di essere una delle persone che ha ricevuto questo reperto, che questa... scusa,
Per favore.
Credevo si riferisse alla difficoltà di sentirmi. E allora non scrive nessuna relazione con l'intenzione, io credo evidente, di coprire il più possibile i passaggi storici di ritrovamento della vicenda. Tanto che inizialmente dice l'ho preso del relato, mi smarco, mi sgancio completamente. Cosa fa però Di Bernardini secondo quelle che sono le, come dire, secondo quella che è la logica e secondo quelli che sono i protocolli investigativi che devono essere messi in campo? Riferisce a Caldarozzi, che è il suo dirigente. Allora Caldarozzi viene contattato da Di Bernardini, Caldarozzi è presente e quindi si attiva quella catena gerarchica che poi ha i dati fondamentali assolutamente chiari di questa vicenda, perché la catena gerarchica in questa vicenda è stata attivata correttamente, perché tutti i funzionari di riferimento che comandavano le operazioni sono stati coinvolti nella vicenda Diaz, perché i passaggi sono stati rispettati. Quindi Troiani, che arriva da fuori, consegna Di Bernardini e Di Bernardini si avvicina a Caldarozzi e gli spiega la vicenda. E allora non ci si può venire a dire io non ho fatto domande, non mi sono chiesto, non è assolutamente credibile il tipo di risposta che sul punto dà Di Bernardini. Caldarozzi viene sentito negli interrogatori del 31 maggio, 2 luglio, 30 luglio. 31 maggio, e io vi prego veramente di prestare molta attenzione alle dichiarazioni iniziali, perché tutte le dichiarazioni iniziali sono dichiarazioni di presa di distanza dal reperto bottiglie Molotov. Tutti mentono, raccontano delle cose false, omettono dei particolari significativi per distanziarsi dal reperto in questione. Allora, 31 maggio 2002, il pubblico ministero chiede un dettaglio al dottor Caldarozzi delle cose sequestrate e il dottor Caldarozzi dice: ricordo nel piano palestra le Molotov in mano di Bernardini, però non so se le abbia rinvenute lui. Nell'atto, nella memoria dell'avvocato Corini, questo dato, cioè che Caldarozzi indichi il dottor Di Bernardini come colui che aveva in mano le Molotov, viene valorizzato in chiave difensiva dicendo: vedete che Caldarozzi non ha nulla da nascondere, addirittura lui che indica Di Bernardini come colui che deteneva le Molotov in quel frangente. Io segnalo solo che queste dichiarazioni arrivano in un momento storico che è il 31 maggio 2002, a distanza di quasi un mese da una nota riepilogativa che la procura di Genova aveva trasmesso in riferimento al mancato rinvenimento della, e alla mancata iscrizione a notizia di reato del rinvenimento delle Molotov nell'altra via di Genova, in via di Medaglie d'Oro di lunga navigazione. E cioè siamo in un momento cruciale della fase investigativa, la procura ormai ha messo i denti sulla questione, si è resa conto che c'è qualcosa che non torna e Caldarozzi, sentito dopo qualche settimana dai primi, come dire, passaggi investigativi della questione, dà questa indicazione rilevante, nel senso che fa il nome di Di Bernardini. Il 2 luglio 2002 Caldarozzi dice: non ricordo di aver parlato con tale dottor Troiani, qui la presa di distanza è assolutamente evidente. Ho avuto solo contatti con Di Bernardini che mi ha mostrato il sacchetto tenendolo per i manici. Credo ci fosse anche il dottor Gratteri. Tutto questo avveniva nel cortile, perché sono quasi sempre stato nel cortile. Nuovamente nella memoria dell'avvocato Corini si valorizzano le incertezze che sul punto Caldarozzi evidentemente dà, nel senso che parla, dice: credo, presumo di essere stato nel cortile, ma dice comunque nel cortile. Qual è la lettura e la decifrazione di questo passaggio che si dà nella memoria difensiva? Si dice ancora una volta: è la procura che induce, è un'induzione che la procura ha in qualche modo promosso nei confronti dell'imputato, portandolo a dire una cosa che l'imputato non voleva dire. Ma il dottor Caldarozzi non è un bambino di 3 anni, è un dirigente di alto profilo della Polizia di Stato e se dice sono quasi sicuro, presumo, credo di essere stato in cortile, questo vuol dire, al di là dei tentativi della procura di capirci qualcosa sulla vicenda. Poi dice, in riferimento alle domande sul rapporto con Di Bernardini disse qualcosa che io non ricordo, ma che mi aveva fatto capire che erano state trovate nel corso della perquisizione. Anche questo è assolutamente sorprendente. Ma come? Hai in mano il tuo... il dottor Di Bernardini che a fianco a te ti rammostra le bottiglie Molotov, che sono il reperto che sappiamo, anche qui domande non sporgono, non c'è nessuna connessione neuronale, nessuna sinapsi che in qualche modo consente al dottor Caldarozzi di fare la fatidica domanda: ma dove sono state trovate queste bottiglie? E i neuroni restano inerti, Caldarozzi non fa domande, Di Bernardini non fa domande. È credibile tutto ciò? Non è assolutamente credibile, non è pensabile che in quel contesto nessuno si periti di chiedere: ma da dove sono arrivate questo dannato sacchetto con le due bottiglie Molotov all'interno? Tant'è che lui dice: mi sono fidato di Di Bernardini che mi ha detto che fossero state trovate durante la perquisizione. Voi sapete che Di Bernardini questo non dice, ma proprio per la difficoltà di coniugare diversi interrogatori dobbiamo fare una valutazione sui singoli enunciati narrativi delle diverse dichiarazioni, senza la possibilità di incrociarle tra loro. Poi c'è la presa di distanza dal dottor Troiani, dice di averlo intravisto nei pattuglioni il giorno precedente, Dice di aver parlato col dottor Gratteri di questa cosa e prende atto che invece Gratteri nega di essere stato in qualche modo notiziato della scoperta delle bottiglie Molotov. Alla fine, nell'ultimo interrogatorio, gli viene fatto vedere il filmato e non ricorda nulla della situazione del filmato. E dice, forse si parlava degli esiti dell'operazione, forse potrebbe essere un momento successivo, ma non riesco a ricordare nulla rispetto a quello che vedi nelle immagini. Dice di non aver mai conosciuto prima di quella sera il dottor Troiani. Poi chiama, come dire, a conforto delle sue dichiarazioni il dottor Riccitelli, che è un testa che viene sentito a dibattimento e che riferisce di aver visto a un certo punto il dottor Di Bernardini comparire nel cono d'ombra all'interno della palestra che si affacciava alla palestra. È un elemento assolutamente residuale, non solo perché il dottor Riccitelli è assolutamente confuso nel raccontare questo dato. Si tenga presente poi che il dottor Riccitelli viene addirittura a dirci che in una fase in cui nessuno sospettava nulla di pericoloso in riferimento alla posizione del dottor Di Bernardini e al sacchetto che aveva in mano, dice di averne parlato col dottor Caldarozzi un mese o due dopo la vicenda, per cui non si spiega come il dottor Riccitelli decida di parlarne con Caldarozzi in riferimento a un fatto che è assolutamente opaco, non ha nessuna rilevanza. Parla del fatto di aver visto a un certo punto Di Bernardini affacciarsi sul vano palestra, ma il suo ricordo è confuso. Non credo si possa utilizzare questo argomento per dire ma allora la vicenda ha dei contorni diversi, si è sviluppata anche all'interno del vano palestra. Tutti i protagonisti sentiti sulla vicenda parlano sempre della presenza di tutti in cortile e i filmati attestano questa presenza esterna, non all'interno della scuola. Dunque, nella memoria difensiva fatta dall'avvocato Corini per conto nell'interesse del dottor Caldarozzi, c'è un passaggio significativo. A pagina 140 di questa memoria, l'avvocato Corini insiste molto sul fatto che non c'è stato un contatto diretto tra Caldarozzi e chi portava le bottiglie, cioè Troiani. Perché questo insistere sul fatto che non ci sia un contatto diretto? Perché l'avvocato Corini è ben consapevole del fatto che chi si avvicina a Troiani brucia, perché chiunque si fosse avvicinato a Troiani in quel contesto gli avrebbe chiesto ma dove le hai prese queste dannate bottiglie? E allora, essendo consapevole del fatto che chi si avvicina e ha un contatto diretto con Troiani non può non chiedergli la provenienza delle bottiglie, insiste nel dire ma rapporti tra Troiani e Caldarozzi diretti non ce ne sono stati, il mediatore è sempre Di Bernardini. Voi guardate che non è così, perché Troiani dice che Caldarozzi era sempre stato alla sua presenza mentre parlava con Di Bernardini e Di Bernardini dice addirittura di essersi defilato dopo averle date a Caldarozzi. Ciò che conta è che comunque Caldarozzi è tra i protagonisti, perché quelle bottiglie probabilmente le tiene in mano pure lui, ma sicuramente tra quelli che confabulano all'interno del cortile della scuola quando si sta discutendo di che cosa fare di quelle bottiglie. Perché di questo si sta discutendo, perché ce lo dice un testimone, che è il dottor Fiorentino, che a un certo punto di questo viene a raccontarci al dibattimento. La colpa di Caldarozzi, secondo la sua versione difensiva, è ovviamente quella di essersi fidato un po' troppo del dottor Di Bernardini. E cerca quindi di sostenere che a un certo punto lui si è allontanato lasciando Di Bernardini sul proscenio della vicenda. In realtà è l'esatto contrario, è Di Bernardini che a un certo punto se ne va e Caldarozzi che rimane, così come si vede dal filmato. Tenete ancora presente, non solo questo dato assolutamente significativo, che anche Caldarozzi non si pone domande su da dove arrivi questo reperto. E si limita a dire mi è stato detto che è stato trovato all'interno e mi sono rassegnato a questa giustificazione. Ma Caldarozzi è un funzionario, è l'ufficiale di PC più alto in grado tra i sottoscrittori dei verbali di polizia giudiziaria. E quindi quando sottoscrive quei verbali dovrà essersi interrogato quantomeno su che cosa stava andando a sottoscrivere. La presenza di Caldarozzi, come ho già detto prima, è la dimostrazione che la catena di comando in questa vicenda funziona egregiamente. Che il dottor Troiani entra e consegna Di Bernardini, che consegna Caldarozzi, che consegna Luperi. Questo è lo snodarsi del percorso delle bottiglie. E poi tutti i funzionari si riuniscono tra di loro per parlare di quel reperto, io credo. Quello che conta è che, il meccanismo gerarchico funziona esattamente. I passaggi vengono esattamente rispettati. Il dottor Gratteri ha una posizione, ci dice il tribunale, più defilata. Nelle sue diverse dichiarazioni, cerco di riassumere più brevemente perché sennò temo di non arrivare alla fine, è molto confuso, non riesce anche lui a ricordare delle bottiglie Molotov, dice di ricordarle in mano a un operatore in borghese non contenute nell'involucro che le conteneva. Sappiamo anche questo che è falso, Gratteri era presente alla scena del conciliabolo, sapeva che quelle bottiglie sono transitate in mano al dottor Luperi e anche lui falsamente dichiara una cosa che non sta in piedi. prende atto a sua volta delle dichiarazioni di Bernardini e dice: io non ricordo di essere stato informato. C'è tutto un lungo disquisire sulla cronologia degli eventi, perché Gratteri ricorda di aver telefonato al giornalista Bianconi, al prefetto Manganelli, tutte cose che credo possano essere lasciate da parte. Quello che conta per Gratteri è grosso modo lo stesso discorso che vale per l'altro imputato Caldarotti. Anche Gratteri è sul proscenio della vicenda, anche Gratteri viene informato, anche Gratteri fa parte della scena del conciliabolo, anche Gratteri resta presente sul luogo degli eventi nella fase successiva, che è la fase in cui finalmente le bottiglie vengono tolte dal sacchetto e posizionate sul telo. Ma di questo vi dirò fra un attimo, quando parlerò a proposito della posizione di Caldarotti e del dottor Luperi. Prego. Dottor Mortola viene sentito il 27 ottobre 2001 e non parla delle bottiglie Molotov, il 23 luglio 2002 e il 30 luglio 2002. Nell'interrogatorio del 23 luglio 2002 racconta questa assoluta falsità. Ho visto per la prima volta all'interno della scuola due agenti del reparto mobile con bottiglie nel sacchetto di plastica color chiaro, che mi hanno detto: guardate cosa abbiamo trovato. Come dire, il racconto di Mortola stravolge tutti gli elementi di ricostruzione storica che sono in campo. Si inventa una presenza dentro la palestra di due agenti, uno è Troiani che ha i gradi coperti, quindi può essere scambiato come agente, ma dentro la palestra che esibiscono il reperto dicendo: guardate cosa abbiamo trovato, di fronte a tutti i dirigenti. È una roba che non torna evidentemente col racconto complessivo. Dice di aver dato lui disposizione di deporre insieme agli altri reperti sul telone, che dà già per steso. E anche questo è un dato assolutamente falso. Ed è falso perché i filmati lo smentiscono. Noi sappiamo che le bottiglie passano di mano in mano, c'è la scena del conciliabolo che si colloca grossomodo a mezzanotte e 41 e poi la scena dell'ostensione delle bottiglie che è a mezzanotte e 45. Quindi non è pensabile che Molotov abbia preso queste bottiglie, abbia indicato il telone dicendo: posizionate lì quelle bottiglie che mi avete appena mostrato. Sono i filmati che lo smentiscono, non solo i filmati. Adesso io ho un senso quasi di ritrosia e di imbarazzo a leggervi le dichiarazioni che il dottor Mortola ha fatto a un certo punto, a dimostrazione nuovamente di un naufragio che non è soltanto difensivo ma psicologico e complessivo nel corso dell'interrogatorio. Ma siccome credo doveroso farlo, lo faccio volentieri. Quando viene sentito sulle bottiglie Molotov, a un certo punto Mortola se ne esce con un'affermazione di questo tipo, nell'interrogatorio che citavo, il primo di quelli che ho citato, 23 luglio. Dice: ricordo che Ferri riferiva di aver avuto un colloquio con il dottor Pinto che suggeriva di dare atto del rinvenimento delle bottiglie in un luogo accessibile a tutti gli arrestati. La frase esatta di Mortola è: cioè io a sto punto la devo dire la cosa, perché ragazzi è la verità. Cioè poi, da come mi ha detto il dottor Filippo Ferri, parlando col dottor Pinto che era il magistrato praticamente di turno, si è detto: mettiamole al, diciamo che sono al, praticamente vicino al lato d'ingresso, perché era nella disponibilità di tutti. Ecco, in quel momento praticamente... Allora, il pubblico ministero trasecola e dice: come, sarebbe stato il dottor Pinto a darvi un'indicazione calunniosa e falsa nei confronti di tutti gli arrestati? È sicuro di quello che dici? Interviene il difensore del dottor Mortola, che probabilmente è nel frattempo sbiancato, e il dottor Mortola dice: no, voglio ritrattare, ho fatto confusione, sono emotivamente scosso, non sono in grado di riferire il colloquio di Ferri con Pinto. Allora, è una figura terribile che dà la misura dell'assenza di collaborazione nei confronti degli inquirenti del dottor Mortola. Ci si potrebbe costruire una tesina di antropologia giudiziaria in riferimento nuovamente al naufragio di una persona che si crede immune da qualsiasi censura e da qualsiasi domanda della procura e che naufraga ad un certo punto nel momento in cui viene messo alle strette. E credo sarebbe interessante, insomma, proprio in chiave di psicologia individuale, riuscire a capire che cos'è passato nella testa del dottor Mortola in quel momento. Sta di fatto che anche nei successivi interrogatori, in quelli del 30 luglio, il dottor Mortola conferma la sua versione dei fatti. Conferma l'esibizione di due agenti da parte del reparto mobile, conferma che erano presenti Gratteri, la Barbera e Luperi, di non aver chiesto precisazioni sul luogo del ritrovamento, anche lui per leggerezza. È straordinaria la leggerezza che connota la condotta di tutti i protagonisti. Per leggerezza Troiani racconta che le Molotov sono state trovate nel cortile e per leggerezza un altro dirigente non chiede dove sono state trovate. Non si sa spiegare anche lui, ma questo non se lo sa spiegare nessuno, come mai scompaia alla fine il sacchetto che conteneva le bottiglie Molotov. Di fronte al filmato ricorda poco o nulla. Allora, credo di non dover procedere oltre nei commenti, perché mi sembra, insomma, che le cose che ho già detto si commentino in qualche modo da sole. Arriviamo alla figura centrale della vicenda, che è sicuramente quella più interessante e la figura chiave per quanto riguarda poi i passaggi più significativi della gestione del reperto: il dottor Luperi. Il dottor Luperi viene sentito a sommarie informazioni il 31 luglio 2001. Queste sommarie informazioni vengono richiamate nell'interrogatorio del 25 luglio 2002 e poi ci sono altri due interrogatori, il 12 giugno e il 25 luglio 2002, e infine le spontanee dichiarazioni a dibattimento. Sommarie informazioni del 31 luglio 2001 recuperate nell'interrogatorio successivo. Non ho assistito al rinvenimento di sì, 31 1 1 31 07 01. Sommarie informazioni, quindi nessuno ancora indagava il dottor Luperi per qualsiasi... Non ho assistito al rinvenimento delle Molotov, non so dire se fossero nella disponibilità di uno o più arrestati. Allora, tenetelo a mente questo frammento, questo enunciato narrativo, questa dichiarazione di Luperi, e confrontatela con il filmato in cui si vede Luperi che ha in mano le bottiglie Molotov. Io nel corso di questi anni, per tentare di condividere le fatiche di questo processo, ma soprattutto l'indignazione che ci è montata a tutti dopo aver partecipato a questo processo, non tanto per gli esiti ma per le cose che abbiamo colto e abbiamo visto nel corso del processo, sono andato in giro per le scuole a mostrare questi filmati. Ebbene, tutti si sono, come dire, strabiliati del fatto che un dirigente di altissimo profilo della polizia italiana potesse raccontare una cosa di questo tipo a fronte del fatto che le bottiglie le aveva avute in mano lui. Ma santo cielo, ma come si può definire sul piano proprio della correttezza, della deontologia professionale, il comportamento del dottor Luperi? Non ho assistito al rinvenimento di Molotov, non so dire se fossero nella disponibilità di uno più arrestato, ma le aveva in mano lui. Io ancora oggi, a distanza di anni, riesco ad indignarmi. Trovo che sia scandaloso che un dirigente della polizia italiana possa raccontare una facezia di questo tipo a fronte del fatto, mentre sta collaborando con gli inquirenti, quindi con un'altra istituzione di questo Stato, e racconti una bugia di questo tipo per evitare di essere evidentemente indagato sulla vicenda delle moto, fin cui ha un ruolo assolutamente da protagonista. Nell'interrogatorio del 12 giugno 2002 dice: ho visto le due Molotov conservate in un sacchetto di plastica, non ricordo chi l'avesse in mano e dove l'avessero trovate. Nell'interrogatorio del 25 luglio richiama tutte le precedenti dichiarazioni, ma si avvale della facoltà di non rispondere. Dice: il mio ruolo istituzionale non può prevalere sull'esercizio dei miei diritti e sulla mia libertà di difendermi da accuse infamanti, ed è assolutamente legittimo sul piano processuale. Sul piano deontologico molto meno, sul piano istituzionale ancora meno. Non si capisce perché di fronte a un funzionario che non collabori in alcun modo con un'altra istituzione di questa Repubblica ci siano poi, scusate ma me lo devo togliere dallo stomaco, degli avanzamenti di carriera, delle gratificazioni sul piano dello stipendio. Io credo che in un paese che funziona, e non è il caso di questo paese evidentemente, ma se fossimo un paese civile, un funzionario che racconta delle bugie, un funzionario che non collabora con la pubblica accusa, con la Procura della Repubblica di fronte a un fatto di questo tipo, quantomeno non viene promosso, quantomeno non viene promosso. E non vale solo per il dottor Luperi, ma evidentemente per tutti quelli che l'hanno accompagnato. Nell'interrogatorio, scusate, come dire, il coinvolgimento emotivo, ma è una necessità di sfogo rispetto a delle cose che abbiamo visto, che ci siamo in qualche modo, che abbiamo compreso nel corso di questo processo e che però non siamo mai riusciti forse a esplicitare compiutamente di fronte anche a un tribunale o a una corte d'appello. Nell'interrogatorio del 7 luglio, che è l'ultimo interrogatorio, ricorda le Molotov vicino a uno striscione in posizione verticale. Dice: deve essere la seconda volta che le vedevo, perché nel frattempo la procura gli era mostrato il filmato dell'emittente Primo Canale, e allora sa che le bottiglie ormai tutti sanno che le aveva in mano lui, e quindi dice: è la seconda volta che le vedevo. E poi cosa fa? Scarica in qualche modo su un altro funzionario e dice: fu Mortola a riferirmi che erano state rinvenute nella scuola da personale del reparto mobile. Voi sapete che Mortola dice tutt'altro, ma questo dice Gratteri. E poi aggiunge: non ebbi modo di dubitare, conoscendo Mortola come ufficiale di polizia giudiziaria, anche abbastanza scrupoloso. Vi segnalo quell'abbastanza che depotenzia lo scrupoloso. Il sacchetto in quel momento, se ben ricordo, dice lui, non l'ho in mano io, mi pare di ricordare che ce l'aveva Caldarozzi in mano. Poi io l'ho preso, ho fatto un gesto per aprire il sacchetto e verificare il contenuto. A un certo punto mi squilla il telefono, e voi vedrete dalla nostra consulenza che nel filmato, alla base della consulenza, opportunamente sono state indicate le telefonate che sono in corso in quel momento. Quando Luperi, alla fine del conciliabolo, ha in mano ancora le bottiglie, gli suona il cellulare e mette il cellulare all'orecchio. E lui dice: in effetti mi suona il cellulare e con un movimento improvviso mi allontano e mi rimane in mano questo sacchetto di plastica. Anche questa è una bufala grandiosa, perché se voi guardate il filmato, ma come dire, con mente sgombra da pregiudizi, vedete che Luperi ha sempre in mano lo sacchetto. Non ce l'ha Calderossi, a un certo punto casualmente ce l'ha lui e poi nuovamente casualmente gli squilla il cellulare e non sa che fare. Ce l'ha in pugno e sta discutendo di che cosa? Di quella roba lì insieme agli altri funzionari. E che discutesse di quella roba lì, vado più rapidamente forse del previsto, ce lo dice il dottor Fiorentino che viene sentito a dibattimento e dice si parlava di quella roba, si parlava delle moto, si parlava di... e c'è stato un momento anche di esaltazione quando sono state esibite queste moto. Poi c'è il racconto del dottor Luperi che si dipana, come dire, con un percorso di non facile comprensione. Provo a riassumerlo rapidamente. Sempre il 7 luglio 2003. Allora, nel 7 luglio 2003 sostanzialmente cosa dice Luperi? Provo a compendiare perché così sono più chiaro. Dice di essere rimasto in mano con queste bottiglie, di aver continuato la telefonata col dottor La Barbera, di essersi poi leggermente allontanato verso il cancello, di essersi girato alla fine della telefonata di cui abbiamo esattamente anche la durata, ma ci arriverò fra un attimo, di non aver più visto i suoi colleghi funzionari che fino a un attimo prima conciliavano, confabulavano con lui all'interno del cortile, e non sapendo più cosa fare di questo sacchetto, vede in lontananza un ufficiale di polizia giudiziaria che conosce, la dottoressa Mengoni, che credo sia della Digos di Firenze. Poi si perita di contestare le affermazioni fatte da altri testi, da Fiorentino a Murgolo, ma per ora mettiamole da parte. Veniamo al cuore della vicenda. A un certo punto dice, se voi vi state annotando interrogatorio per interrogatorio, allora concludo sul punto e poi passo all'interrogatorio successivo che forse è più chiaro. Sostanzialmente contesta di aver quello che dice Fiorentino, che la procura gli contesta, cioè che avrebbe detto di averle consegnato un agente della polizia scientifica e non alla dottoressa Mengoni, e dice probabilmente Fiorentino non ha capito, salta qualche passaggio, ma qui siamo nell'ambito delle difficoltà nella fisiologia del ricordo, insomma non sempre uno riesce a ricordare esattamente i passaggi, può darsi che sia Fiorentino a sbagliare la circostanza. In realtà racconta poi il passaggio successivo e dice: una volta data alla Mengoni questa cosa, mi assicuro che la Mengoni lo conservi, nel senso che segnala alla dottoressa Mengoni che questo è il reperto, uno dei reperti più significativi dell'intera operazione, che quindi deve maneggiarlo con cautela e deve conservarlo rigorosamente perché, come dire, è forse il reperto che più dà sostanza a quello che stiamo facendo, e quindi si premura di raccomandarsi fortemente con la dottoressa Mengoni. Nello stesso interrogatorio poi dice di non ricordare una serie di passaggi che gli vengono ramostrati sulla base del filmato, e infine, per arrivare alla fine degli interrogatori, nell'interrogatorio del 2002 si indigna e dice: sono stato io il primo a dire, nell'interrogatorio del giugno 2002, a porre per primo il problema del sacchetto. E poi si indigna in qualche modo dicendo: qui si mette in discussione in qualche modo la mia onorabilità, qui si pensa che io sia reticente mentre invece io reticente non sono. Ma lascio alla Corte valutare se il dottor Luperi sia reticente oppure no. La dottoressa Mengoni viene sentita a dibattimento all'udienza del 28 marzo 2007. Dice di essere rimasta fuori dalla scuola, di essere entrata all'interno del cancello perché la chiamo Luperi. Nelle fotografie che vi farò vedere fra un attimo, a un certo punto si individua la dottoressa Mengoni all'interno del cortile. La fotografia, il fotogramma è molto sbiadito e non si riesce a capire se la dottoressa Mengoni abbia qualcosa in mano oppure no. Dice: prima non ero entrato nella scuola. E il PM gli contesta che in realtà questo non sembra tornare. Dice: sì, sono entrato per vedere degli altri esponenti dell'area fiorentina, quindi dei miei colleghi di lavoro, ma in quel frangente mi chiamo Luperi e mi avvicinai a lui. Luperi mi affidò il sacchetto con le bottiglie, dicendomi che erano pericolose, che dovevo occuparmene e che dovevano essere messe al sicuro. Quindi c'è assoluta congruità tra quello che dice Luperi, ho consegnato alla dottoressa Mengoni dicendole: mi raccomando, vada a queste bottiglie, e quello che ci dice la stessa Mengoni. Non so dire quante persone ci fossero nel cortile, credo ci fosse personale sia in borghese che in uniforme. I miei erano ancora al di fuori della scuola. Mi sono ritrovata al centro del cortile, da sola, secondo momento di spaesamento. Il primo è quello del dottor Luperi, che ha in mano le bottiglie, si guarda intorno e si trova nel cortile da solo. Le consegna alla dottoressa Mengoni, che si guarda intorno e si trova nel cortile da sola. E cosa fa la dottoressa Mengoni? Un comportamento assolutamente incomprensibile. Vede un operatore della Digos di Napoli, un suo collega, che riconosce, si dirige verso di lui, si accompagna all'ispettore della Digos di Napoli, gli dice vieni con me, si fa seguire dall'operatore, entrano all'interno della scuola sul lato sinistro dove c'è la porta e dice all'ispettore di Napoli: conserva tu queste bottiglie perché io vado a cercare i miei uomini. disattendendo quindi l'indicazione fondamentale che le ha dato Luperi: conserva queste bottiglie e fa in modo che le bottiglie vengano trattate con cautela. La Mengoni, che nuovamente è un funzionario di polizia evidentemente dal profilo piuttosto scadente di fronte, sul piano professionale, perché di fronte a un funzionario, un dirigente del tuo ufficio che ti dice, anzi un dirigente della polizia italiana che ti dice conserva attentamente queste bottiglie, non perdere di vista, cosa fa la dottoressa Mengoni? Perché si sente sola, probabilmente, ha visto l'ispettore Digos di Napoli, gliele consegna e se ne va. Tant'è che le bottiglie restano, secondo questa versione fantastica della dottoressa Mengoni, nella disponibilità dell'ispettore della Digos di Napoli. Brevissima parentesi, la procura ha fatto delle verifiche sul punto, c'era un unico ispettore della Digos di Napoli, credo sul proscenio della vicenda, che non conosce la dottoressa Mengoni. Può darsi che si tratti di un errore, non era Napoli, era Caserta, ma Digos di Napoli, dice la dottoressa Mengoni. Trova i suoi uomini e finalmente la dottoressa Mengoni ritorna all'interno della scuola. E voi non ci crederete, ma all'interno della scuola, sul posto dove aveva lasciato l'ispettore della Digos di Napoli, non c'è più né l'ispettore né le bottiglie. La dottoressa Mengoni entra dentro la scuola e a questo punto si accorge che ci sono le bottiglie, ormai senza sacchetto, posizionate su un telone, che è il famoso telone nero che viene a un certo punto dipanato sull'ingresso della scuola. Allora dice, sono arrivato lì, il telone era già stato sceso, ricordo Pifferi in prossimità dello striscione, e qui la procura gli contesta nel corso del dibattimento che Pifferi in realtà era arrivato dopo di lei, non poteva essere già lì quando lei è arrivata. La dottoressa Mengoni dice, ricordavo meglio probabilmente prima, e quindi forse può anche darsi che Pifferi fosse già lì. Poi Pifferi si occupò dei reperti e fu lui a dire di portarli via. Non ho più parlato al dottor Luperi del sacchetto, e qui badate perché questo è un particolare strasignificativo. Non ho più parlato al dottor Luperi del sacchetto, non ho più rivisto il dottor Luperi, ho rivisto il dottor Luperi in questura. Pagina 48 delle trascrizioni dell'udienza in cui la dottoressa Mengoni viene sentita, 28 marzo 2006. Quindi, solo per riassumere e tirare le fila, dottor Luperi, spaesato, vede la dottoressa Mengoni e le consegna le bottiglie con l'indicazione di cautela. La dottoressa Mengoni, a sua volta spaesata, non vede i suoi colleghi, trova l'ispettore della Digos, porta le bottiglie all'ingresso della scuola, lascia l'ispettore e se ne torna via. Ritorna dentro la scuola con i suoi uomini, vede le bottiglie sul telone, ma non vede più il dottor Luperi. Tenete a mente questo dato, non vede più il dottor Luperi. Quindi Luperi è protagonista, secondo questa ricostruzione, soltanto in quel frammento della vicenda, il conciliabolo e la consegna alla dottoressa Mengoni. Vedremo poi, fra un attimo, anzi subito, che cosa dicono invece le immagini. Beh, poi ci sono dei testi rilevanti a conforto e a corredo di queste dichiarazioni. Di Fiorentino ho già detto e non vi tedio ulteriormente nel richiamare le sue dichiarazioni. Il dottor Pifferi invece è rilevante perché all'udienza del 22 febbraio 2007, e poi c'è l'acquisizione anche delle dichiarazioni fatte, le sommarie informazioni fatte in precedenza, il 1 agosto 2001, il 3 luglio credo 2002, il dottor Pifferi la racconta tutta diversamente, e cioè dice, quando sono arrivato lì la Mengoni era già lì, e fummo io e la Mengoni a stendere questo telo su cui poi vennero posizionati i reperti. Quindi, versione questa volta testimoniale, questa volta confrontabile anche con il racconto della dottoressa Mengoni, che comunque contrasta visibilmente con gli enunciati raccontati della Mengoni. Dice anche di non ricordare il sacchetto, di aver sempre visto le bottiglie al di fuori del sacchetto. Ora, due osservazioni rapidissime sugli assunti della dottoressa Mengoni. Non si comprende perché di fronte a un'indicazione così perentoria, custodisci queste bottiglie, si mette a cercare qualche collega, ma qui l'imprevedibilità delle condotte umane può averla avuto la meglio sullo spirito professionale della dottoressa Mengoni. C'è Mortora nel cortile della scuola, che è il funzionario di riferimento della Digos della dottoressa Mengoni. Mortora, lo vedrete se avrete modo di vedere il filmato, ma vi farò vedere le fotografie. Mortola è lì a due passi dalla dottoressa Mengoni in tutto il periodo in cui si dipana questa vicenda. È il suo funzionario di riferimento, ma perché diavolo la Mengoni va a cercare, non vede i suoi uomini e si spaventa, si sconsola, perché diavolo va a cercare l'ispettore della Digos di Napoli quando c'è il suo funzionario di riferimento a pochi metri? La risposta è che non è andata proprio così. Io credo che questa sia l'unica risposta possibile, perché l'ispettore della Digos di Napoli non si riesce a identificarlo, la dottoressa Mengoni non ci dà nessun particolare per riferire qualcosa, per identificare in qualche modo questo ispettore, ma ci viene a raccontare delle bufale sulla catalogazione dei reperti, cioè dice sono arrivata dopo, quando Pifferi invece dice la cosa contraria e Mengoni è costretta a fare almeno una parziale retromarcia. Quindi oltre a questo c'è un filmato con cui ci confronteremo fra un attimo, che apre delle voragini sulla credibilità della dottoressa Mengoni. Allora, vediamo rapidamente cosa ci dice il filmato e cercherò di esibirvi queste fotografie e vado rapidamente a conclusione. Allora, Io le prime due fotografie, se mi consente Presidente, le allegherei poi alla memoria e quindi adesso ve le mostrerei soltanto. Non arriva? Ve le descrivo e poi ve le produco. No. Le prime due fotografie riguardano la scena del conciliabolo. Voi vedete, dal filmato si apprezza molto meglio. Il signore di spalle qui è il dottor Luperi e qui ci sono gli altri funzionari. Con l'elmetto c'è il dottor Gratteri, c'è il dottor Mortra, c'è il dottor Caldarozzi e qui c'è il dottor Troiani. Voi ricordate la bugia del dottor Troiani? Le ho consegnate e mi sono defilato. Troiani è qui nella scena del conciliabolo, quando ormai le Molotov sono passate di mano. Sono passate di mano da Troiani a Di Bernardini, da Di Bernardini a Caldarozzi e da Caldarozzi a Luperi. Troiani è ancora lì, quindi non è vero che si è allontanato, non è vero che avesse fretta, non è vero che fosse stanco come è venuto a dirci nel corso delle indagini. Le due fotografie, le prime due, l'orario a cui voi dovete fare riferimento è evidentemente questo in nero, 00, che è l'orario della nostra consulenza, ma credo che non sia contrastato come dato cronologico. A mezzanotte 41:29 minuti e 8 secondi, ecco, 29 secondi e 8 decimi, si sta svolgendo il conciliabolo. Il conciliabolo prosegue, e prosegue come? Prosegue con la telefonata che il dottor Luperi riceve dalla Barbera. Tant'è che a minuto 41 e 35 secondi, 17 decimi, il dottor Luperi alza il suo telefono cellulare sull'orecchio destro. Compare la scritta nel nostro filmato, conversazione intercorrente tra Luperi e la Barbera. A questo punto il filmato di primo canale finisce. Noi però dai tabulati sappiamo quanto dura questa conversazione. Fino a mezzanotte 42 e 4 secondi il dottor Luperi conversa con il dottor La Barbera. Il dottor Luperi fino a quel frangente, perché ce lo dice lui, ha le bottiglie in mano. Quindi fino a mezzanotte 42 e 4 secondi le bottiglie sono in mano al dottor Luperi. Il filmato che voi vedrete, da cui sono estrapolate queste fotografie, prosegue riprendendo le scene che si trovano nel cortile. Allora, in numerosi passaggi si intravedono nel cortile tutti i funzionari che erano presenti nella scena del conciliabolo. Quindi non è vero quello che ci viene a raccontare Luperi: mi sono trovato da solo, inaspettatamente, con due bottiglie in mano e per fortuna vedo la dottoressa Mengoni. La dottoressa Mengoni la si intravede ad un certo punto nelle ombre che ci sono qui, ed è la signora che si vede vestita di bianco con la coda e la cosa tracolla. E siamo a mezzanotte 43 minuti e 56 secondi. Qui, in questa fase, ci sono tutti i dirigenti più rilevanti all'interno del cortile della scuola, compresa la dottoressa Mengoni. Sono sempre assieme, signori. Non è vero che ci siano queste scene di sconforto per cui ciascuno si trova da solo e quindi, non sapendone che fare, consegna all'ispettore della Digos di Napoli la Mengoni o alla Mengoni il dottor Luperi. Nel cortile c'è il dottor Luperi, c'è il dottor Mortra, c'è il dottor Caldarozzi e c'è la dottoressa Mengoni, ma sono tutti lì. E queste fotografie lo attestano senza possibilità di dubbio. Tant'è che compaiono, avrò modo di essere più dettagliato nella memoria che vi volevo produrre, ma ci sono alcune scene in cui vi posso leggere anche esattamente il momento cronologico. A mezzanotte 43 minuti e 15 secondi si vedono Luperi e Caldarozzi. A mezzanotte 43 minuti e 56 secondi si vede la Mengoni, come vi ho detto, con la tracolla e con il casco. A mezzanotte 44:01 si vede Mortola che parla al telefono e alla destra di Mortola c'è un gruppo di funzionari tra cui c'è anche Luperi che si muove verso la porta laterale. A mezzanotte 44:02 secondi Luperi incrocia un agente con lo casco che va verso la porta centrale. Un secondo dopo si vede la testa di Luperi nel filmato nell'angolo sinistro della finestra. 5 secondi dopo si vede il dottor Mortola che viene inquadrato mentre parla al telefono. Un secondo dopo si vede il dottor Luperi che ritorna verso il dottor Mortola. Pochi secondi dopo si vedono Luperi e Mortola vicini che parlano. E così a seguire. Insomma, in tutta questa fase, in questo frangente, che è il momento topico della vicenda, in cui le bottiglie che sono arrivate dall'esterno, che sono state portate da una persona che non si doveva occupare di perquisizione all'interno della scuola perché Troiani era addetto alla cinturazione esterna dell'edificio, ed è invece Troiani che porta dentro la scuola due bottiglie e non c'è nessuno che gli chieda: ma tu che arrivi da fuori, che arrivi dal cortile, ma dove le hai prese queste bottiglie? Tu che non hai nessuna responsabilità in chiave di perquisizione, come mai hai due bottiglie in mano? Ma lo chiedo io, lo chiedete voi, lo chiederebbe chiunque, questi signori non lo chiedono. E però manipolano le bottiglie, se le tengono in mano, se le passano tra di loro. E poi ci vengono a mentire spudoratamente dicendo: siamo rimasti da soli, non li abbiamo più visti, e sono tutti lì, stanno conversando tra loro e sono tutti lì, signori.
Questo è il percorso che fanno le bottiglie, che a un certo punto entrano. Io non so dire se questa sia la foto dell'ingresso delle bottiglie. Si vede una persona, questo è l'ingresso a sinistra della scuola, si vede una persona che porta in mano una cosa che sembra un sacchetto. Potrebbe essere un'immagine solo suggestiva, sta magari portando qualcos'altro. Ma è in quei secondi, è in quei frammenti di minuto che stanno entrando le bottiglie nella scuola. E siamo attorno tra mezzanotte 44 e mezzanotte 45, perché pochi secondi dopo le molotov ricompaiono sul telo che viene steso all'interno della scuola. Allora, non starò a recitarvi tutti i secondi come ho fatto finora, però arrivo rapidamente alla fine di questa scena perché mi pare rilevante. Perché poi, sfortuna vuole per i nostri dirigenti, che le telecamere dall'esterno inquadrino ancora all'interno della scuola. E cosa succede? C'è un frammento di film in cui si vedono di nuovo i nostri dirigenti, questa volta all'interno della scuola, e si vede a mezzanotte 45 e pochi secondi qualcuno che sta stendendo un telo nero, ed è la famosa, Pifferi ci dice di averlo fatto insieme alla dottoressa Mengoni, stanno stendendo il telo nero su cui verranno posizionati i reperti. Quindi è in quei frangenti che c'è l'ostensione delle molotov, è in quei frangenti che qualcuno toglie le molotov dal sacchetto e butta via il sacchetto. E perché butta via il sacchetto? Evidentemente, io credo, perché era più facile addebitarle a tutti quanti dicendo le abbiamo trovate nell'angolo di una scuola e non all'interno di un sacchetto che invece era stato trovato in altre vie di Genova molte ore precedenti. E allora in quel momento c'è la stenditura del telo, e in quel momento guardate chi c'è all'interno della scuola, ci sono gli stessi dirigenti, c'è il dottor Gratteri con il casco, c'è il dottor Luperi che sta guardando il telo, non sta guardando il soffitto, sta guardando il telo, c'è il dottor Caldarozzi davanti a lui. Allora, ci sono nuovamente i tre dirigenti, e subito al di fuori della porta c'è il dottor Mortor. Ci sono i quattro protagonisti della vicenda che anche nella fase finale sono lì. E cosa succede in questa fase finale? C'è lo stendimento del telo nero su cui vengono posizionati i reperti, e poi fortunatamente, io sono convinto che è proprio di questo che si sta, proprio questo che si sta ritraendo in quel passaggio. Voi vedete in questa scena, si vede un sacchetto azzurro proprio dietro al dottor Luperi che sta parlando col dottor Gratteri, ma fino a un secondo prima, lo vedrete dal filmato, Gratteri e Luperi stavano guardando quel telo, e su quel telo c'è un sacchetto azzurro, e fra pochi secondi quel sacchetto azzurro scompare perché le molotov vengono posizionate sul telo. Allora, la fase terminale della vicenda non viene gestita dalla dottoressa Mengoni in assolo, senza possibilità di contatto con chi che sia, viene gestita dai nostri funzionari, protagonisti di tutta la vicenda, all'unisono, perché sono tutti lì, sono tutti dentro la scuola. Allora, prova. A me sembra che, come dire, il potere evocativo delle immagini smonti alla radice le dichiarazioni dei diversi protagonisti e gli assunti difensivi che si sono incrociati nel corso del tempo in questo processo. Troiani è il primo che dice me ne sono andato e invece resta lì fino alla fine. Caldarozzi dice so poco nulla delle molotov e ancora lui è protagonista nel conciliabolo nella fase successiva. Gratteri, analogo discorso per Caldarozzi. Mortola, le bugie raccontate le ho già passate in rassegna. Luperi è la figura, come dire, principale di riferimento, perché nel conciliabolo è lui che ha in mano le bottiglie. Allora, proviamo a ragionare, ma sulla base di quelle che sono normali massime d'esperienza. Perché come si fa a ragionare? Qual è il tema di prova su cui noi e voi dobbiamo confrontarci? La consapevolezza da parte di questi signori della illicità di questi due oggetti, cioè del sacchetto con le due bottiglie. Come si fa a dimostrare la consapevolezza di un soggetto? La giurisprudenza ci insegna, si tratta di assemblare, porre in rassegna tutte le circostanze di fatto da cui inferire dei dati psicologici rispetto alla consapevolezza della gente. Sulla base di che cosa? Sulla base di massime d'esperienza generale e sulla base dei dati caratteristici e significativi del soggetto di cui stiamo tentando di investigare la consapevolezza. E quindi dobbiamo tenere presente che non siamo di fronte a un lattaio che nulla sa di come funziona un'operazione di polizia, ma il lattaio, le domande che vi ho detto prima, da dove arrivano queste molotov, vi garantisco che le avrebbe fatte, quelle domande. I dirigenti della polizia italiana no, ma i lattai sì. Ebbene, noi siamo di fronte a dei poliziotti di alto profilo che stanno gestendo un'impegnativa operazione sul campo. Quali sono le massime d'esperienza con cui ci confrontiamo? Sono quelle che si riferiscono normalmente anche agli uomini medi, e cioè, di fronte a frangenti di questo tipo, come ci si dovrebbe comportare? È credibile che ci si dica che ci si è comportati in un altro modo? E allora, spero di risultarvi sufficientemente chiaro, perché quello che vorrei sottolineare è che se noi ci confrontiamo con la parte terminale di questa vicenda, Noi abbiamo un dottor Luperi che ci viene a raccontare di aver avuto le bottiglie in mano e di averle affidate alla dottoressa Mengoni e poi di essersi defilato, di non aver più visto nulla della vicenda. E abbiamo una dottoressa Mengoni che ci dice, ma ce lo dice come testimone. Io quindi posso finalmente incrociare delle dichiarazioni testimoniali con le dichiarazioni del dottor Luperi. Io queste cose le ho ricevute dal dottor Luperi, è vero che mi aveva detto di custodirle, è vero che ho mancato a questo obbligo di custodia, ma Luperi non l'ho più visto, l'ho visto in questura. Bugia grossolana, non è vero nulla. Luperi è lì mentre stanno srotolando il telo. Luperi è lì mentre stanno mettendo le Molotov sul telo e la Mengoni sta srotolando il telo. Il filmato questo vi dice, signori. Sono dei bugiardi matricolati, mentono per la gola questi signori. Sono venuti a raccontare un cumulo di fandonie e per fortuna, per caso, abbiamo trovato dei filmati. La procura che ha lavorato egregiamente in questo processo ha trovato dei filmati che li smentisce alla radice. Ma come? Sono lì i due protagonisti della parte terminale della vicenda. Luperi è Mortola e Luperi è la dottoressa Mengoni. E a quel punto Luperi, che vede le bottiglie lì e non gli dice, ma dov'è finito il sacchetto? Com'è che sono senza il sacchetto? Alla Mengoni lì non gli dice, ma le hai custodite, le hai date a qualcun altro? E la Mengoni non si scusa con Luperi. Sono a distanza di un metro uno dall'altro, perché in queste immagini voi vedete il dottor Luperi e vedete il telo, ma la Mengoni evidentemente è dietro la porta perché ha steso lei il telo, perché Pifferi ci dice che la Mengoni ha steso il telo insieme a lui, perché Pifferi ci dice che la Mengoni ha posizionato i reperti su quel telo. Allora la Mengoni è qua dietro, ci sono 40 centimetri tra i due e non si parlano. Cioè un tuo dirigente ti dice guarda queste bottiglie, conserva, e tu non lo fai, scompare il sacchetto che le conteneva e tutti restano lì attoniti. Ma questo è il grado di consapevolezza, questo è il grado di capacità operativa della polizia italiana. Per quanto questo sia un paese alla deriva e scadente, io credo che su tutti i fronti, non credo che nessuno possa tranquillamente pensare che così funziona la polizia italiana. Che di fronte al fatto che due protagonisti, ma di alto livello della polizia, vedono scomparire un sacchetto sotto i loro occhi, non se ne preoccupano, non interloquiscono tra di loro. Ma, voglio dire, è credibile tutto ciò. E allora, se non è credibile, perché non è credibile? Perché ci raccontano delle bugie? Oltre al fatto che non tornano i tempi, se voi confrontate poi diversi passaggi cronologici, quel minuto e mezzo in cui si vedono le scene all'interno del cortile, sarebbe il tempo in cui Mengoni, Luperi si guarda attorno, chiama una poliziotta dal di fuori, questa entra all'interno, poi cerca ancora i suoi colleghi, alla fine ne trova un altro e si fa accompagnare. Tutto questo in uno spazio troppo ristretto rispetto poi ai comportamenti messi in campo e descritti nelle loro dichiarazioni. È evidente che non è andata così. Ma al di là del fatto che non sia andata così in questi passaggi, quello che è evidente è che sono tutte e due lì, sono tutti e cinque lì, i quattro dirigenti principali e la dottoressa Mengoni. E non si preoccupano del fatto che qualcuno butta via il sacchetto. Ma che razza di polizia è che si comporta così? Ma nessuno può pensare che questo sia un comportamento professionalmente accettabile. Allora la massima d'esperienza è, ma neanche il poliziotto più scadente che lavora sulle volanti si comporta così. Non può comportarsi così il dottor Luperi, ma pacificamente non può comportarsi così. Santo cielo, mi rendo conto, si dirà, tutto ipotetico, tutto congetturale, ma coniughiamo tutti i vari dati che voi avete sotto a vostra disposizione. Questo finale è clamoroso. Come si fa a procedere a una catalogazione così approssimativa in presenza di dirigenti, dei massimi dirigenti che guidano quell'operazione? Non è pensabile, evidentemente non è pensabile che ci si possa comportare come si sono comportati i vari protagonisti della vicenda. Allora, arrivo subito alla conclusione e finisco questo mio lungo intervento. A me sembra che le immagini abbiano una potenza chiarificatrice di molti passaggi significativi della vicenda rispetto ai dati testimoniali e dichiarativi che sono presenti in atto. Proviamo a fare quel percorso che ho tentato di delineare prima. C'è un contesto, come dire, di più ampia portata che ho tentato di delineare: il massacro dentro la scuola, gli esiti rilevanti dell'operazione, la falsificazione continua delle prove, la divulgazione mediatica che è, badate che quelli erano feriti di un certo tipo, soltanto 10 persone, eccetera, e il fatto che poi chi fa queste divulgazioni mediatiche all'inizio non parli delle moto e le tacce, e poi c'è l'esibizione successiva con le modalità che vi ho detto. La storia delle Molotov, che è una storia di coperture e di manipolazioni, con i gradi di Troiani che non ci sono, l'assenza degli elenchi del nome di Troiani, le dichiarazioni di Sgalla, le esibizioni alla conferenza stampa e poi la perdita del reperto, la mancanza di annotazioni sul ritrovamento delle bottiglie. Allora, il reperto è stato portato da fuori la scuola, pacifico. Chi lo ha deciso e quando? Quando non lo so, ma chi lo ha deciso, insomma, qualche frammento di verità io credo sia in qualche modo emerso. Perché se tutti questi signori fossero in buona fede, tutta la manipolazione che ci sta attorno a questa vicenda, il fatto che Sgalla non ne parli più, il fatto che le Molotov scompaiono, come si giustifica tutto ciò rispetto a un atteggiamento in buona fede della Polizia di Stato? Non si giustifica. C'è una presa di distanza collettiva, ho provato a, come dire, a passare in rassegna le diverse dichiarazioni, nelle primissime fasi delle vicende investigative. Tutti prendono le distanze dal reperto, tanto che c'è un vuoto conoscitivo iniziale, la procura non sa nulla di quelle bottiglie morte, non sa dove sono state trovate, come le hanno trovate, non c'è un'annotazione che parli di quelle bottiglie. E non ne parlano neanche quelli che hanno avuto poi un contatto significativo con loro, perché dicono non ci siamo informati, non ci siamo domandati nulla. Quindi c'è un'assenza di interesse, che è un'assenza di interesse non solo investigativo, ma l'assenza di interesse di qualsiasi persona che in buona fede si accosta a una vicenda di questa fatta. Ho già detto prima, perché i protagonisti quando finalmente si incontrano alla fine non si fanno domande? Perché una gestione così approssimativa e una sciatteria così approssimativa nella gestione di questi reperti? Evidentemente perché le spiegazioni sono altre. E poi perché nei verbali finali di perquisizione e sequestro si dice che le bottiglie sono state trovate lì dentro? E i due testi che vengono sentiti sul punto, Gallo e Schettini, dicono che un problema di localizzazione delle bottiglie è stato posto. Loro hanno chiesto dove sono state trovate e hanno avuto delle risposte. Indicano alcuni personaggi che erano a fianco a loro, parlano della presenza di Mortola, di Caldarozzi. Non riescono a dire chi gli ha dato l'indicazione delle bottiglie. Ma i dirigenti che firmano, il dottor Di Bernardini, il dottor Caldarozzi, che vanno a firmare gli atti, ma non si interrogano su cosa stanno andando a firmare. Di Bernardini viene a dirci, beh, io non me ne sono preoccupato, alla fine ho dovuto firmare e ho dato per scontato che, ma hai dato per scontato cosa? Se hai visto Troiani che arrivava dall'esterno e poi tu attesti in una dichiarazione, in un verbale a tua firma che quelle bottiglie sono state trovate all'interno, quando non lo sai nemmeno, sostieni di non essere stato informato sul punto. Allora, menzogna dopo menzogna, ma per fortuna abbiamo dei filmati, dei frammenti di verità che incrinano, come dire, alla radice le loro dichiarazioni. Proviamo allora a fare quell'operazione finale che avevo anticipato all'inizio di questo intervento. Proviamo a confrontare le diverse tesi in campo per vedere quella che sul piano razionale e probabilistico ha maggiore tenuto. Possiamo rassegnarci a dire è stata un'iniziativa di Troiani tutto questo, ma Troiani cosa c'entra con Mengoni, cosa c'entra con la fase successiva? Troiani è il protagonista della prima fase e poi è sempre presente sul luogo dei fatti, ma poi perde di vista il reperto, o meglio sa che viene gestito all'interno, ma lui resta all'esterno della scuola. Possiamo pensare che Troiani sia stato ingannato da Burgio? Qui c'è una sorta di, come dire, di patetico telefono senza fili tra i protagonisti, perché se incrociamo le dichiarazioni sembra che Burgio abbia raccontato una bugia a Troiani. Troiani ha raccontato per leggerezza una bugia di Bernardini e secondo Caldarozzi Bernardini ha raccontato una bugia a lui. Quindi, come dire, nel passaggio di bocca in bocca la verità si trasfigura e alla fine tutti pensano che siano stati trovati all'interno. Non ci può credere nessuna persona in buona fede, può credere a queste baggianate. Non possiamo pensare che per timidezza o per leggerezza Troiani abbia dato un'indicazione falsa e poi accortosi che la questione, come dire, era andata avanti, che ormai tutti pensavano che le bottiglie fossero state trovate all'interno, non si è osato di andare a dire sui dirigenti. Guardate che per leggerezza vi ho detto che erano state trovate dentro, ma in realtà le avevamo trovate fuori. Cioè è pensabile che funzioni così in un'operazione la Diaz, i principali protagonisti della polizia italiana sono in campo e funziona così. Ovviamente non ci credete voi, non ci credo io. E allora l'unica soluzione possibile, a me premeva segnalarvi, come dire, come l'incrinatura sostanziale delle dichiarazioni dei diversi protagonisti fossero degli elementi indiziari potentissimi a sostegno dell'ipotesi del pubblico ministero. Mi sembra che l'ecatombe delle dichiarazioni rese dai diversi protagonisti consentano di pervenire a quella che è poi la conclusione che la pubblica accusa ha, meglio di quanto ho potuto fare io, in sede di discussione, ha puntigliosamente cercato e puntigliosamente spiegato nel suo atto d'appello. Credo in altre parole che insomma gli imputati siano stati a tratti ritenuti contraddittori, ma contraddittori è un eufemismo rispetto alle bugie raccontate. Qui non c'è contraddittorietà, qui ci sono bugie ripetute e sono bugie funzionali a una ricostruzione storica di un certo tipo. C'è una presa di distanza e una bugia continuativa. E allora tutto questo mi induce a dire la vicenda è andata in un altro modo, è andata come ci ha raccontato, come ha tentato di raccontarvi la pubblica accusa e le parti civili nei loro atti d'appello. Io ho concluso su questa parte, dovrei passare alle altre doglianze contenute dall'atto d'appello, ma vi risparmio ulteriori osservazioni e le richiamo integralmente. Io mi lamentavo sulla falsa riga di quanto già lamentato dai pubblici ministeri anche la soluzione di altri imputati. Lamentavo anche l'esiguità della provvisionale liquidata alla mia assistita Laura Jäger, una ragazza di 20 anni che è stata anche lei riempita di botte ma al di fuori della scuola e quindi nessuno risponde delle sue lesioni, ma che ha avuto lo stesso iter degli altri ragazzi dentro la scuola, è stata poi portata fuori, accusata innocentemente di fatti che non aveva commesso. Quindi lamentavo l'esiguità della provvisionale a lei assegnata e anche l'esiguità dei compensi dati a questo difensore. Richiamo integralmente l'atto d'appello e, se permettete, faccio che produrre direttamente le mie conclusioni senza leggere, che sono le solite conclusioni che ho tentato di riassumere molto rapidamente adesso. Insieme alle conclusioni ovviamente anche la.